Grazie della bellissima introduzione. Allora, io ho fatto forse una cosa, ho preparato una cosa forse lievemente diversa da quella che vi aspettavate, nel senso che è vero che l'input che mi è stato dato era sui viaggiatori del passato, però non è la prima conferenza che tengo in collaborazione con il museo e con il gruppo, con il vostro gruppo. Per cui partendo anche dall'idea che alcune cose magari erano già state sentite in precedenti conferenze, io ho voluto cercare di, visto che comunque anche la modalità online fatta in questa maniera implica, se vogliamo, anche un'intimità maggiore della conferenza in una stanza buia, magari molto grande, con poche persone, eccetera. Quindi la volevo ridurre proprio a una bella chiacchierata tra di noi e quindi fare semplicemente una condivisione di una serie di pensieri così che mi sono venuti e che sono venuti e che ho fatto in relazione al tema che mi è stato dato, che è i viaggi del passato. In modo particolare, io ho voluto un po' cercare di fare un percorso legato al viaggio che fosse non solo legato a un singolo viaggio di un singolo esploratore. Non potevo parlarvi di Giovanni Caboto, potevo parlarmi di Magellano, ecco, parlare singolarmente di questi viaggiatori avrebbe occupato una serata intera, ecco. Però ho preferito fare una cosa diversa e legarmi proprio al discorso del viaggio, a vedere come nel corso della storia il viaggio sia sempre stato presente nell'uomo. Noi oggi siamo abituati a viaggiare per piacere. E il viaggiare per piacere è una conquista dell'uomo, è un qualcosa a cui l'uomo è arrivato attraverso secoli. Adesso lasciamo stare situazioni limite di deportazioni, di migrazioni obbligate dovute a catastrofi ambientali o cose di questo tipo. Però l'uomo si è sempre mosso, è sempre stato in movimento perché aveva delle ragioni per farlo. E le ragioni che mettono l'uomo in viaggio, che mettono l'uomo in movimento, descrivono anche un'evoluzione del percorso dell'uomo dal passato fino ai giorni nostri. E un pochino io stasera ho voluto provare a percorrere, quindi a fare una sorta, se vogliamo, anche di metafisica del viaggio. Scusatemi, passatemi il termine. Proprio così, per chiacchierare tra di noi con molta tranquillità, con molta serenità. Essendo un discorso che vedrete abbraccia quasi 20 secoli, è ovvio che uno resta molto sul generale e soprattutto su un terreno così ampio, il modo di attraversare questi secoli può essere differente da persona a persona. Io mi rendo conto che la lettura che vi darò è una lettura un po' soggettiva, che è legata al mio percorso di vita, che è legata al mio percorso di studi. Però è bello perché si può partire da una base e provare a condividere. Quindi adesso ho preparato delle slide, appoggiandomi un po' a queste slide che vi aiuteranno un po' a capire e a seguire il filo del mio ragionamento, proviamo a fare questo viaggio assieme. Datevi conferma che vedete la diapositiva.
Sì, va bene tutto.
Riuscite a vedere tutto?
Sì.
Perfetto. Okay. Allora, viaggi del passato. Il viaggio è movimento, il viaggio è spostamento, il viaggio è cambiamento. In fisica si definisce lo spostamento di un corpo quando un corpo rispetto ad un osservatore muta, cambia la propria posizione. Quindi movimento, cambiamento, spostamento, sono tutte cose che sono affini. Ma la prima domanda quando ci si riferisce a un viaggio, la prima domanda che sorge, che viene alle labbra è dove? Se io mi metto in viaggio, devo andare da qualche parte. Parto da un posto per andare in un altro posto. E riflettendo su questa cosa del dove, mi sono accorto che noi proprio utilizziamo nella nostra lingua a volte delle frasi che si riconducono a questo dove. Per esempio, di una persona un po' svagata, che non sa bene, che è un po' sconnessa dalla realtà, si dice che non si sa da che parte è girato. Se io mi muovo e parlo magari in maniera informale con un mio amico, posso dire che vado giù a Roma, oppure vado su a Londra, oppure vado a Madrid. Non mi verrebbe mai di dire vado giù a Madrid o vado su a Madrid. Così come non mi verrebbe mai di dire vado su a Tokyo, vado giù a Tokyo. Vado a Tokyo. E vedete che questo è già un modo di ragionare nel linguaggio informale che dice che nella nostra testa noi siamo girati da qualche parte. E quel su e quel giù mi sta suggerendo che l'asse verticale abbia quasi preponderanza rispetto all'asse orizzontale. Perché il su e il giù sono più importanti del di lì e del di là. Quindi, il dove prevede che noi si entri in relazione con i luoghi e che si abbia consapevolezza e coscienza dei luoghi. Chi ha per primo provato, anzi chi ha per primo, l'uomo ha sempre provato ad entrare in relazione con i luoghi e ad avere consapevolezza dei luoghi. E la disciplina che ha cercato di dare ragione e di mettere le briglie ai luoghi è stata la cartografia. Noi viviamo in un'epoca in cui le carte geografiche sono un po' passate di moda, sembrano ormai una cosa di nicchia, perché ormai abbiamo i satelliti in orbita geostazionaria che trasmettono informazioni ai nostri cellulari e trovano la nostra posizione sbagliando pochissimo. Tra l'altro, applicando la teoria della relatività, perché altrimenti la posizione la sbagli se non applichi le correzioni relativistiche. Quindi già il GPS è una delle innovazioni tecniche che hanno potuto essere ottenute e possono funzionare grazie alla relatività. Questo per chi dice che la fisica moderna è sganciata dalla vita quotidiana e non ha niente a che fare con la vita dei nostri giorni. Piccolo inciso da fisico, scusate. Però noi viviamo in una realtà che è estremamente complessa ed estremamente complicata. Quello che fa un cartografo è cercare di mettere in evidenza un singolo aspetto, una piccola parte di questa realtà, perché in quella maniera noi siamo in grado o abbiamo l'impressione di poter controllare o di poter descrivere quella realtà. Dipende che cosa di quella realtà mi interessa. Mi interessano il fondo del mare? Ci sono le carte geografiche che eliminano il mare e fanno vedere com'è il fondo del mare. Sono un oceanografo. Sono un geologo, ho delle carte specifiche che mi descrivono come sono fatti i terreni. Devo andare a Roma prendendo l'autostrada. Una volta c'era lo stradario e si seguiva attraverso le strade. Adesso abbiamo un navigatore, però il navigatore è semplicemente uno stradario che è stato riportato sullo schermo del computer, sullo schermo del nostro cellulare. Sono queste carte la realtà? No. Sono dei simboli, sono dei codici che descrivono la realtà, che ci dicono la maniera in cui noi entriamo in relazione con il mondo, la maniera in cui noi entriamo in relazione con i luoghi. E il modo in cui noi percepiamo i luoghi e il mondo dice molto del modo in cui ci spostiamo, del modo in cui viaggiamo e di com'è fatta la nostra realtà, di com'è la cultura a cui noi ci abbeveriamo. Tenete presente che in tutte le civiltà umane che sono nate, sono solo due gli elementi comuni a tutte le civiltà. Uno, la matematica, perché contare in qualche maniera bisogna saper contare. Alcune tribù dell'Amazzonia che hanno una matematica ridotta ai minimi termini, fanno 1, 2, 3, molti, però contano fino a 3. Quindi una matematica rudimentale esiste ed è sempre esistita. E la seconda cosa è la cartografia. Non esiste una civiltà umana che non abbia elaborato una sorta di cartografia. Sulle isole della Polinesia sono stati rinvenuti degli intrecci fatti di rametti e di conchiglie che si è rivelato descrivere esattamente la posizione delle isole degli arcipelaghi e le correnti che si trovavano tra queste isole e in questi arcipelaghi. C'erano delle mappe che mettevano in evidenza che cosa? Quello che serviva ai navigatori che si spostavano tra le isole, come si muove il mare, come sono le maree, qual è la posizione delle isole. Cioè, non descrivevano il mondo, ma descrivevano quello che serviva. Ogni carta ha una finalità. Ogni carta ha un codice di accesso. Se noi abbiamo il codice, accediamo a una conoscenza. Tenete presente che, per esempio, ci sono civiltà, detto questo sulla matematica e sulla cartografia, che, per esempio, non hanno inventato la ruota, che parrebbe essere la cosa più ovvia di questo mondo. Gli Inca non avevano la ruota, avevano delle strade bellissime e le percorrevano a piedi. Uno dei motivi per cui gli Inca non hanno inventato la ruota è che non avevano il carro. E non avevano il carro perché, a differenza di quanto avvenuto nella regione mesopotamica, nella regione europea, non avevano degli animali addomesticati che fossero forti a sufficienza per trainare il carro. Non avevano il cavallo, non avevano il bue. Il lama, l'alpaca, questi animali che loro hanno domesticato, non erano animali che potevi a giocare a un carro, a giocare a un aratro per farlo trascinare. Erano animali da soma che potevano essere caricati ed essere utili da questo punto di vista. Di conseguenza non hanno inventato la ruota. Quindi questo aspetto per me è molto importante. E quindi partiamo da una carta geografica, la carta geografica per eccellenza dell'antichità. Questo secondo secolo d.C. Claudio Tolomeo. Il testo è Geografia, è la descrizione del mondo antico. Io dovrei avere anche il puntatore laser da qualche parte. Eccolo qua. Lo vedete il puntatore laser? Perfetto, così posso anche indicare le cose. Vedete, questa è l'Europa, c'è il mondo descritto, buona parte dell'Asia, secondo secolo d.C. Soprattutto, e lo si capisce dalla fotografia dopo, c'è dietro già la convinzione che la Terra sia sferica, perché uno dei problemi che affronta Tolomeo è come tradurre, se vuole rappresentare il mondo, come tradurre il mondo, come rappresentare il mondo che si trova su una sfera in piano. Ci sono tutta una serie di problemi pratici, concreti. C'è di mezzo un numero irrazionale che è il famoso pi greco anche della quadratura del cerchio, che è un problema matematico che ha condizionato per secoli. Però lui affronta questo problema creando una rete che è questa di meridiani e di paralleli. Quindi l'affronta dal punto di vista matematico e c'è una conoscenza, una consapevolezza del mondo che è molto reale, molto concreta, molto moderna. I meridiani e l'idea dei meridiani dei paralleli noi la mutuiamo da Tolomeo, lo mutuiamo dai greci, lui lavorava ad Alessandria d'Egitto, lo mutuiamo dal secondo secolo d.C. Se vogliamo essere pignoli, questa carta che vi ho rappresentato è una carta rinascimentale. Ma è una carta rinascimentale che è stata costruita e rappresentata prendendo i valori di coordinate latitudine e longitudine che aveva elencato Tolomeo nel suo libro La Geografia, ripeto, perché le carte che erano abbinate al libro, che erano in fondo al libro di Tolomeo, sono andate perdute nel corso dei secoli, è rimasto solo il testo scritto e partendo dal testo scritto nel Rinascimento, quando c'è il ritorno, la riscoperta di tutta una serie di conoscenze del passato, vengono riprese, vengono ricostruito, ma seguendo fedelmente le coordinate. Se voi vedete, prendetevi capita, esistono anche pubblicazioni moderne della geografia di Tolomeo, in fondo ci sono tutta una serie di un elenco di città, le città conosciute all'epoca, e per ogni città viene indicata con precisione la longitudine e l'latitudine. Crollo dell'impero romano. Questo ragazzi, scusate ragazzi, questa è una deformazione professionale. Questo era un mondo interconnesso. Tu avevi una rete di strade che ti portava in relativa sicurezza, relativa quanto è la relativa sicurezza di chiunque si metta in viaggio anche ai nostri giorni, dalla Scozia a Baghdad. Tu potevi, seguendo delle strade ben tenute, avendo delle dei posti di sosta ogni tot chilometri, delle stazioni di rifornimento, le chiameremo oggi, costanti e ben tenute anch'esse, che davano garanzia di sicurezza, strade ben tenute, strade mantenute, potevi partire dalla Scozia, dal Vallo di Adriano e raggiungere tranquillamente Baghdad. È un mondo in cui attraverso il Mediterraneo, costruito intorno al Mediterraneo, circolano merci dall'Africa verso Roma. Roma è il centro di questo mondo di riferimento. Brucia la biblioteca di Alessandria, e questo è simbolico, quando i libri bruciano in ogni momento, in ogni circostanza, per qualunque ragione i libri brucino, questo è sempre un atto simbolico che va letto nella giusta chiave, nella giusta maniera. Crolla l'impero romano, di colpo questo mondo enorme, questo mondo che sotto alcuni aspetti, facendo le debite differenze, ma ricorda la nostra realtà, in cui popolazioni completamente diverse ed estremamente lontane erano interconnesse, crolla tutto. Tu di colpo, con il crollo dell'impero romano, hai strade che non vengono più mantenute, strade che piano piano vanno in rovina, si perde la conoscenza e la consapevolezza di che cosa sia il mondo e viaggiare diventa improvvisamente pericoloso. Io dico sempre, quando parlo di queste cose con i miei alunni, immaginate che di colpo si azzittisse la televisione, non ci fosse più l'elettricità, i nostri cellulari non potessero più connettersi a internet. Noi di colpo è come se perdessimo completamente consapevolezza del mondo. Sarebbe uno shock. Ecco, la caduta dell'impero romano, in termini abbastanza simili, rappresentò uno shock di questo tipo. E quindi viaggiare nel Medioevo divenne molto complicato. Era pericoloso, si rischiava di venire aggrediti, rapinati, truffati, a volte anche uccisi. Quindi non ho conoscenza del mondo, non ho consapevolezza del mondo e non ho, l'ho già detto, lo ripeto, scusatemi, conoscenza del mondo. Cioè, io prima conoscevo il mondo fino agli estremi confini, e ritornando indietro alla geografia di Tolomeo, le uniche cose che di fatto non venivano conosciute è la parte meridionale dell'Africa, dell'Asia si sa qualcosina, però è grosso modo abbozzata e si hanno poche notizie della Scandinavia, ma il resto c'è. Lasciamo stare l'America che è venuta dopo e non si aveva la minima idea della sua esistenza. Però questo era il mondo, quindi c'è una consapevolezza, una conoscenza ben precisa del mondo. E di corpo, due colline oltre casa mia, io non so più che cosa ci sia. E alla terza collina ho veramente timore ad avvicinarmi. Si viaggia a piedi, i nobili e gli ecclesiastici che sono più fortunati se lo possono permettere a cavallo, ma si viaggia sempre in gruppo, mai da soli. Le capacità di spostamento sono ridotte. Per mare si viaggia un po' più rapidi che non via terra, ma è altrettanto pericoloso. Esistono i pirati, esistono le tempeste, è facile naufragare, le navi sono poche maneggevoli, si usano i remi e le vele e soprattutto si naviga bordeggiando, non ci si allontana mai dalla costa. Se per caso ci si trova in mare aperto, lontani dalla costa, in un giorno coperto o in una notte senza stelle, coperta, in cui è impossibile avere dei riferimenti, in cui non si sa da che parte si è girati, è il panico, si è persi. Quindi si bordeggia, si naviga se è nuvoloso solo di giorno e non di notte, è molto complicato. Tra l'altro, per inciso, è proprio durante questi viaggi che viene formulata anche la definizione di velocità in mare. Oggi le navi si dice che viaggiano utilizzando come sistema di riferimento, come unità di misura, il nodo. Ecco, i nodi sono una unità di misura della velocità delle navi che risale a questi viaggi in epoca medievale. po' successiva all'epoca di cui stiamo parlando noi, però l'epoca è quello, perché si metteva una corda in acqua in cui erano fatti dei nodi ad una certa distanza uno dall'altro, e se la nave andava veloce, la corda non stava verticale ma usciva dall'acqua. Più nodi uscivano dall'acqua, più la nave stava andando veloce. Tre nodi, quattro nodi, due nodi. E questo poi è rimasto il termine nodi. Quindi noi sempre manteniamo memoria di quello che avviene nel passato. Scusate, a me vengono questi incisi, c'entrava poco, però era carino. Si viaggia lo stesso, sì, ma sono viaggi molto diversi. Per esempio, uno dei grandi viaggiatori di quest'epoca, nel VI secolo, è Cosma Indico Pleuste, che fece un viaggio, si dice, secondo lui, in Etiopia, Sidone e India. Io ho letto la versione di alcuni storici, in realtà ritengo che sia semplicemente andato in Etiopia, anche perché all'epoca Etiopia e India la si confondeva. E quindi questo già dà un'idea della perdita di consapevolezza e della perdita di conoscenza che si era avvenuto. Però sostanzialmente punto di riferimento per la descrizione del mondo è diventato un punto di riferimento religioso, dogmatico. Nelle scritture si parla di santuario del mondo, nelle scritture si parla di Gerusalemme al centro delle nazioni, nelle scritture si parla dei quattro angoli del mondo, e Cosma Indico Pleuste descrive il mondo come un grande tabernacolo, simile all'Arca dell'Alleanza. C'è questa grande montagna, e il sole ruota intorno alla montagna, e al centro di tutto c'è Gerusalemme. E i quattro angoli del mondo, eccoli qua, non metaforici, reali, concreti, perché nella Bibbia è scritto così, e va preso reale. Veramente il mondo, no! È funzionale a un tipo di interpretazione diversa. È funzionale a quello che sto vivendo, a un momento in cui ho paura dell'ignoto. Viaggiare è l'ignoto, mettersi in viaggio è pericoloso. Di conseguenza, do una descrizione del mondo che non è riferita alla mia esperienza o al desiderio di conoscere il mondo, ma è una descrizione del mondo che deve rispondere a criteri differenti, che sono criteri di tipo religioso in questo caso, che sono criteri di rassicurazione rispetto a qualche punto che sia fermo. E la religione era un punto fermo. È intorno alla religione che dopo l'impero romano si ricostruisce l'Occidente, si ricostruisce l'Europa. Ecco che allora anche i viaggi diventano immaginari. E questi luoghi misteriosi di cui ho perso conoscenza e che si sono smarriti, dei quali non ho più notizie, vengono popolati di animali fantastici e di popolazioni fantastiche. È bellissimo, se avete voglia di leggerlo, perché è divertentissimo, Baudolino di Umberto Eco, che racconta uno di questi viaggi fatti immaginari da questo personaggio, Baudolino, che si trova a Costantinopoli, mi pare durante la Terza Crociata, quando viene bruciata Costantinopoli. Di fronte, non so se, e fa una descrizione di questo viaggio suo immaginario. Ed era comune nel Medioevo trovare testi bestiari che descrivessero figure e personaggi di questo tipo e popolazioni di questo tipo. E tutto questo ha una concretezza reale per l'uomo medievale che noi abbiamo completamente perso. Vedremo come con questo retaggio, queste idee siano rimaste nell'inconscio collettivo per molti secoli, quando in apparenza avrebbero già dovuto essere abbandonate. E oltre a queste popolazioni, a questi animali immaginari che popolavano queste terre misteriose di cui non si sapeva assolutamente nulla, esistono anche luoghi immaginari. L'isola di San Brandano, che era un'isola a forma di pesce che doveva essere trovata nell'Atlantico, che si dovrebbe trovare nell'Atlantico e che era stata scoperta da San Brandano, che era andato, l'aveva visitato. Il paradiso terrestre che si trova nel lontano Oriente, a est, di cui parla Isidoro di Siviglia. Il prete Gianni era un discendente, un regno immaginario, di uno dei discendenti dei Re Magi. Nelle carte geografiche, partendo dal Medioevo, dal basso Medioevo, fino ai tempi abbastanza recenti, io ho visto carte geografiche anche del Settecento, della fine del Settecento, compare e ogni volta va a occupare una regione di spazio di cui non si sapeva nulla. Per cui nelle prime carte lo si vedeva nella lontana Asia e poi piano piano si sposta. Nelle ultime carte del Settecento il regno del Prete Gialli lo trovavi dalle parti dell'Etiopia, intorno alla zona in cui adesso ci sono le sorgenti del Nilo. Quindi c'è questa trasmigrazione di questo legno che esisteva, di cui si è conservata memoria, di cui nessuno aveva dubbio, metteva in dubbio l'esistenza, e che però trovava sempre una collocazione diversa. Oppure il mito di Gog e Magog, che dovevano essere citati anche nell'Apocalisse, che dovevano essere queste due grandi popolazioni che sarebbero venute dalla lontana Asia e che avrebbero distrutto tutto. Riecheggia in alcuni passaggi, se pensate, le orde di Gengis Khan, le orde dei mongoli che sono arrivati in Europa. I mongoli che, tra l'altro, alcuni generali mongoli poi si sono installati nella Turchia e la Turchia moderna, gli ottomani, non sono altro che discendenti delle orde mongoliche, quindi molte delle abitudini militari dei turchi e degli ottomani durante le campagne che avevano in tutta Europa, le tende, il tipo di tenda che utilizzava, il tipo di approccio militare, molto ha a che fare con quello che era la cultura mongola. Tra l'altro, per inciso, il tulipano, per esempio, è uno dei fiori che i mongoli, quando sono arrivati in Europa, hanno portato con loro, trascinando i semi nelle loro migrazioni. Però ecco, tutti questi luoghi immaginari che vanno a occupare. E non ci si pone il problema, come ci porremmo noi oggi, è vero o falso? Erano tutte fake news. Ma ci si credeva. Non siamo molto diversi noi oggi, quando cose che sono palesemente fake news, ma ci crediamo. Nulla è cambiato. Le cose avvenivano con modalità differenti, semplicemente questo. In una situazione di questo tipo, per muoversi dovevi avere delle motivazioni veramente grandi, delle motivazioni veramente forti. Una delle grandi motivazioni era motivazioni religiose, il pellegrinaggio. La gente si muove nel Medioevo per pellegrinaggio, di nuovo la centralità della fede, la centralità della religione. E ci sono pellegrinaggi a santuari vicini, non sto ad affrontare il discorso delle reliquie che esplodono e se mettessimo assieme tutti i pezzi della Santa Croce che sono conservati come le reliquie in tutte le chiese del mondo, avremo credo una decina delle croci di Cristo, e quindi se ogni 10 minuti lo inchiodavano su una croce differente, però il concetto è questo, quindi si andava in pellegrinaggio per chiedere penitenza, per fare penitenza, per motivi religiosi, e si affrontavano viaggi anche pericolosi, senza avere la certezza di ritornare. Ci si organizzava in gruppi, ci si organizzava in carovane. Le mete lontane principali erano Santiago de Compostela in Spagna, quindi il cammino che si fa anche oggi, e ovviamente Roma, il Vaticano, il centro della cristianità, e poi la lontana Gerusalemme. Tenete presente che indipendentemente da chi occupava Gerusalemme durante i regni crociati o poi negli anni successivi le varie dominazioni islamiche, i pellegrini sono sempre andati a Gerusalemme. Pure San Francesco ci è andato a Gerusalemme. Ha preso a piedi, se n'è andato a Gerusalemme ed ha parlato con l'emiro ed ha parlato con il sultano. Per cui a Gerusalemme sia musulmani sia cristiani, indipendentemente da chi teneva a Gerusalemme, ci andava. Quindi questi pellegrinaggi erano quelli che mettevano in movimento la gente. Però nel momento in cui tu hai queste numerose persone che si muovono, che sono in viaggio, che vanno verso i luoghi sacri, siccome non c'erano gli aeroplani e non ci si muoveva con facilità, tu dovevi avere anche dei luoghi che dessero assistenza a queste persone. E quindi i monasteri si organizzano, nascono gli hospitales, gli hospitium, dove vengono accolti i pellegrini che sono di passaggio, nascono le locande che offrono ospitalità, che offrono cibo, che offrono ristoro. E quindi la gente si muove e vedete che questo muove anche un'economia. Muove. E poi la gente si muove, racconta. Si ricomincia a raccontare e se racconti del viaggio ci sarà qualche elemento sicuramente fantastico, perché gli occhi vedono a volte quello che vogliono vedere, ma ci sono anche elementi reali. E quindi piano piano la nebbia che era calata intorno all'Europa dopo la caduta dell'impero romano incomincia a diradarsi. Incominciamo ad andare oltre la terza collina, abbiamo 6-7 colline sulle quali ci muoviamo con sicurezza, delle quali abbiamo notizie certe. Il mondo, dopo essersi contratto, ritorna ad espandersi. E qua inizia il primo passaggio, il primo salto chiave, perché dopo l'anno 1000, in relazione alla una ripresa economica dell'Europa che si risolleva, ci sono scambi commerciali, merci che arrivano dall'Europa, dall'Asia, dall'Africa, c'è il desiderio di andare a trovare le fonti di queste merci. Marco Polo prende e arriva fino in Cina, seguendo quella che è la via della seta, definendo tutto un percorso. Portare a casa una nave piena di spezie all'epoca equivaleva, ragazzi, di nuovo i ragazzi, perdonatemi sui ragazzi, ma io purtroppo su questo sono troppo abituato, equivaleva a fare 6 al Superenalotto. Ti mettevi a posto per una vita. Il pepe, le altre spezie venivano poi diffuse per l'Europa e venivano vendute a caro prezzo. Quindi i mercanti incominciano a introdurre di nuovo la necessità di viaggiare. E di nuovo, siccome viaggi per denaro, tu vuoi, prima di metterti in viaggio, informazioni certe, essere sicuro di che strada fare, di quale sia il percorso migliore, di dove è meglio fermarsi. E questo significa che di nuovo aumenta la coscienza e la consapevolezza del mondo che ti circonda. Con l'introduzione dei mercanti, ma sì, questo lo dico dopo, e quindi arriviamo ad avere una descrizione del mondo fatta in maniera diversa, che è già un passo in avanti rispetto a quella che vi avevo detto, vi avevo mostrato con Cosmo e di Compleste. Tutte le carte che abbiamo di questo periodo rappresentano il mondo, sono chiamate carte TO, guardate questo simbolo, TO, ci si vede dentro questo schema, e sono carte tripartite in cui c'è l'Europa, l'Africa, separata dal mare Mediterraneo, il fiume Tanais, che grosso modo che corrisponde al Don, il fiume Nilo, poi tutta l'Asia. Guardate qua, il regno di Gog e Magog, uno dei luoghi immaginari di cui si era parlato prima. E tutt'attorno l'oceano, è la terra piatta. Ci piove, cioè nessuno si sognerebbe in questo momento di dire che la terra è sferica, però siamo già un passo avanti. Ancora l'elemento religioso predomina, perché noi quando rappresentiamo una carta, la disegniamo dritta. Nella nostra testa, quando rappresentiamo il mondo in una carta, per noi è dritto. Quindi quello che mettiamo sopra è quello più importante. Se disegnate un uomo, non lo disegnate a testa in giù, non disegnate le gambe sopra e la testa sotto, lo disegnate dritto. Quindi fate le gambe sotto e la testa sopra. Lo stesso concetto si applica con la carta geografica. Gli antichi egizi, quando rappresentavano l'Egitto nelle loro carte geografiche, il Nilo, che era un fiume, non aveva senso che salisse, perché la cosa naturale ti viene di pensare che l'acqua scende verso il basso. Quindi tutte le carte geografiche che rappresentano l'Egitto hanno il Mar Mediterraneo sotto e l'Egitto sopra, perché il Nilo scorreva verso il basso, dall'alto verso il basso. È così quando rappresentiamo una carta, la facciamo dritta. Quindi la cosa più importante la mettiamo sopra. E cosa hanno messo sopra in queste carte? No, l'est. Perché l'est? Perché Isidoro di Siviglia aveva detto che a est si trova il paradiso terrestre. E il paradiso terrestre è il luogo della comunione tra l'uomo e Dio. E quindi è la cosa più importante. Gerusalemme qua, al centro della terra, come aveva detto Cosma in Dicopleusta, e il paradiso nel punto di riferimento più importante. Abbiamo conservato memoria di questo modo di ragionare? Sì! Perché se una persona deve capire da che parte è girata, dice che si deve orientare.
ci deve orientare, deve capire dove sta l'Oriente. E il fatto di orientarsi etimologicamente deriva da questa concezione del mondo, da carte di questo tipo, che anche quando non avevano una struttura così semplice, ma erano un po' più complesse, mantenevano però lo stesso schema. Vedete, questo è il Don, questo è il Mediterraneo, questo è il Nilo, qua c'è Gerusalemme e qua c'è il paradiso terrestre. Lo schema T O è conservato anche in questa, benché siano più evolute e più complesse, perché sono figlie della stessa cultura. I mercanti però introducono tutta una serie di nuovi cambiamenti. Per esempio, la partita doppia. La partita doppia nasce in questi primi secoli dopo l'anno 1000. Nella partita doppia tu hai di un'attività, rendi conto delle spese e dei guadagni e li devi mettere in colonna. E li devi mettere in colonna e fare la somma. Ora sfido a qualunque di voi a mettere in colonna le cifre romane e a fare la somma in colonna con le cifre romane. I romani non avevano neanche lo zero, i romani erano dei praticoni. Se una cosa, se non c'è una cosa, se non c'è niente, non mi serve neanche un numero per indicarlo. Per i romani lo zero non esisteva, non esiste un simbolo romano per lo zero. E quindi bisogna usare altre cifre che rendono i conti in colonna più semplici. E prendiamo quasi quelle, le cifre che noi usiamo adesso, le cifre arabe. Ma credete che nel Medioevo usare delle cifre arabe, che poi non sono neanche cifre arabe, ma sono indiane perché gli arabi le avevano copiate dagli indiani, ma questo non impone, ormai si è perso, questo per dire la contaminazione delle culture e come viaggiano le idee, ma credete che in quest'epoca in cui la Chiesa e la religione erano comunque importanti e fondamentali, utilizzare qualcosa dai musulmani fosse ben visto? Perché lo si fa? Perché sta avvenendo un cambiamento. Non è più il centro di riferimento la religione, ma il centro di riferimento di una cultura adesso è l'economia. Stiamo cambiando. E nel momento in cui c'è l'economia, incominciano ad entrare in gioco anche conoscenze e la conservazione e l'acquisizione delle conoscenze. Nascono le università. Nascono delle università a Padova, Bologna, Parigi, Oxford, sono le prime università che nascono in Europa. La gente si sposta per andare a studiare all'università, per studiare e sentire le lezioni degli insegnanti più famosi. E di nuovo, circolazione di uomini, circolazione di idee. Questo porta innanzitutto ad un recupero di conoscenze del passato. È proprio perché da questo tipo di movimento, da questa ricentralizzazione anche della cultura che viene fuori l'umanesimo, che viene fuori il Rinascimento, che viene fuori da un lato la riscoperta dei testi antichi, la riscoperta del sapere antico, prima con un senso di venerazione, poi con un senso critico, e questo sarà uno step ulteriormente successivo, e vengono introdotte anche delle innovazioni tecniche. La più importante è la bussola. 1200, Flavio Gioia, un amalfitano, ci sono, vi ricordo, le repubbliche marinare, ci sono le quattro repubbliche marinare, il Mediterraneo è terra loro, i commerci vengono eseguiti, mantenuti in monopolio da queste quattro repubbliche marinare e si muovono utilizzando la bussola. Finalmente hai uno strumento che ti permette di navigare in mare aperto e di avere un punto di riferimento anche quando non si vedono le stelle. E incominciano ad esserci carte di questo tipo. Se voi osservate una carta di questo tipo, ha un cambiamento epocale. Sembra una stupidata, ma sta parlando di una rivoluzione e di un mondo che si è stravolto. Questa è una carta che ha come punto di riferimento che si ritiene sia dritta, non più avendo l'est sopra, ma avendo il nord sopra. Come Questo cambiamento cardinale, questo asse del mondo che ruota di 90 gradi, è semplicemente la descrizione di un cambiamento. La religione sta andando in secondo piano, perché quello che conta adesso è il commercio. Questa è una carta che deve descrivere il mondo per una persona che viaggia e si verrà. E si accessa il Mediterraneo semplicemente per cominciare. È avvenuto un cambiamento ed è tutto in questa rotazione di 90 gradi di una carta geografica. Io queste le trovo cose fantastiche. Innovazioni tecniche, caravella. Cos'ha di diverso la caravella rispetto alle navi che esistevano precedentemente? Innanzitutto è un veliero, è una nave molto agile, non ha i remi. Poi ha sull'albero di trinchetto, che è questo, che è il terzo albero, una vela triangolare. Le assi, a differenza delle galee che erano utilizzate per la navigazione del Mediterraneo, invece di essere sovrapposte, le assi dello scafo, sono accostate. Quindi è uno scafo, quindi sono uno dopo l'altro, cioè non sono sovrapposte nel senso che si toccano di sbieco, ma sono proprio appoggiate una sopra l'altra. Tutto questo ci descrive una nave che è adatta per le navigazioni oceaniche. Tu non potresti navigare nell'oceano con una galea, con una delle barche a remi, un po' a vela che solcavano i mari del Mediterraneo, perché l'oceano è un mare completamente diverso. E se si affronta l'oceano, ovviamente, appena si mette il naso fuori dalla porta, cioè fuori dal Mediterraneo, non è che si va dritti nell'Atlantico, si gira giù a sinistra. Quindi si tende a costeggiare l'Africa. È quello che fanno i portoghesi. Incominciano a scendere lungo le coste dell'Africa. Motivo per cui i portoghesi scendono lungo le coste dell'Africa? Perché i portoghesi, rispetto alle grandi rotte commerciali che finiscono in Terra Santa e che sono monopolio di Venezia, di Genova, di Malmsvi e di altre città, di altre situazioni, di altri paesi che sono meglio collocati, sono svantaggiati. E quindi hanno bisogno di cercare accessi ai mercati delle spezie, ai luoghi di produzione delle spezie, attraverso rotte differenti. E l'idea è, si potesse circumnavigare l'Africa e arrivare in Asia dopo aver circumnavigato l'Africa, ovviamente quello che devi fare è cominciare ad andare a sud, quindi bordeggiare lungo le coste dell'Africa e cercare. Cosa ti serve? Mi servono strumenti, che sono l'astrolabio, che sono la balestriglia, che cose di questo tipo, che mi permettono di calcolare la longitudine. Scusatemi, la latitudine, ho fatto una crasi delle due parole. La latitudine, perché devo viaggiare da nord verso sud, non da est verso ovest. Quindi il mio problema, la mia posizione è trovare la mia latitudine, sapere quanto a sud sono andato. E devi essere fortemente motivato, perché tieni presente che c'era tutta una serie di convenzioni all'epoca medievale che innanzitutto l'Atlantico fosse abitato da mostri marini che si sarebbero mangiate le navi, che avvicinandosi all'equatore il sole sarebbe stato così caldo che avrebbe bruciato le navi. Per cui queste convinzioni che erano radicate nei marinai in realtà devono essere combattute. E quindi questa gente si mette in movimento anche contro la superstizione e le credenze del periodo. E in quell'epoca le superstizioni e le credenze, non come noi che siamo persone assolutamente razionali e all'oroscopo, per esempio, non crediamo più. Superstiziosi. Quindi andare contro queste loro convinzioni, queste loro superstizioni, era estremamente significativo. Vuol dire che c'erano forti motivazioni e il denaro, vi garantisco, che è sempre una motivazione molto forte per tutti i cambiamenti storici. E cosa fanno? Piano piano i portoghesi ci mettono un secolo. Il primo è un figlio cadetto del re del Portogallo che si chiamava Enrico il Navigatore, che hanno chiamato Enrico il Navigatore non perché avesse viaggiato per mare, non si è mai mosso dal Portogallo, che lo avesse fatto una spedizione in Marocco una volta da giovane, ma era una spedizione militare nelle coste vicine al Portogallo. Ma lo chiamano Enrico il Navigatore perché ha armato tutta una serie di spedizioni che andavano verso l'Africa. Ogni anno andavano un pezzettino più in là di dove erano arrivati l'anno precedente. E tutta la costa dell'Africa è segnata da croci di pietra, cippi di pietra, che segnano le posizioni che i portoghesi avevano raggiunto ogni anno sempre più a sud. Ma è un processo che dura quasi un secolo. Ripeto, le prime spedizioni sono negli anni 30-40 del 400 e si arriva a raggiungere il Capo di Buona Speranza, inizialmente chiamato Capo delle Tempeste, poi ribattezzato Capo di Buona Speranza, nel 1488, 50 anni dopo. Nel 1473 c'era stata l'illusione che si fosse raggiunta veramente la fine dell'Africa, perché la costa improvvisamente girava verso est, ecco qua, in realtà è il Golfo di Guinea, e poi dopo, con grande scorno e desolazione dei navigatori portoghesi, ha ripreso ad andare verso sud. Vasco da Gama nel 1498 finalmente pone fine a questo grande processo di esplorazione e di scoperta e apre finalmente la via. E guardate la rotta che segue. Lui segue questa che si chiamava la Gran Vuelta, quindi a un certo punto abbandona la costa africana e scende verso sud. Il grande vantaggio delle caravelle è che nel momento in cui torni dietro da un viaggio di questo tipo, di esplorazione di questo tipo, è che devi navigare contro vento, perché nelle stagioni in cui si muovevano i portoghesi i venti erano favorevoli scendendo lungo la costa, ma erano sfavorevoli nel momento in cui dovevano tornare dietro. Quindi tu dovevi avere navi che avessero un angolo sufficientemente vantaggioso per permetterti, ovviamente bordeggiando a destra e a sinistra, di tornare indietro. Le caravelle te lo permettono. E sono talmente sicuri che a un certo punto, ripeto come fa Vasco da Gama, si abbandona la costa, si sale alla latitudine del Capo di Buona Speranza e si naviga a sud in pieno Oceano Atlantico fino a quando non si raggiunge la latitudine e poi si viaggia e si supera il Capo di Buona Speranza. È durante una di queste Gran Vueltas che Cabral naufraga e va a finire sulle coste del Brasile. E il Brasile diventa portoghese, perché Cabral ci naufraga per caso. In tutta l'America Latina, l'unico pezzo dove si parla portoghese è il Brasile, perché il Brasile era una colonia portoghese. Cosa interessante, questo è il globo di Behaim. Lo si vede. Io vi consiglio di andare a vederlo perché è una chicca, nel museo della città di Norimberga. Behaim era un cartografo tedesco che aveva lavorato alla corte del re del Portogallo, che torna in patria più o meno in quest'epoca, gli anni sono nel 1490-1491. Lui ha avuto successo in Portogallo, torna a casa e un po' fa il gradasso con gli amici, sono stato in Portogallo, io sono diventato il cartografo, sono diventato il cartografo del re del Portogallo, e bla 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 bla. E i suoi concittadini gli dicono: bene, bravo, fai onore alla tua città, ma se sei tanto bravo, perché non regali alla tua città un globo che rappresenti la Terra? Ribadisco l'anno 1490-1491. Colombo non è ancora andato in America. Eppure è convinzione comune, non nelle alte università, in una qualunque città europea, che la forma della Terra sia sferica. Da dove deriva questa convinzione, questa reintroduzione della sfericità della Terra, che noi di nuovo stiamo mettendo in dubbio perché siamo furbissimi? Deriva dall'esperienza dei viaggi. I naviganti tornano, parlano, raccontano, dicono. Le stelle, il punto in cui raggiungono, che viene raggiunto dalle stelle, il punto più alto, cambia sempre a seconda della latitudine, viaggiando verso sud, spuntano nuove stelle e altre le tramontano che non vedevi. Tutta una serie di cose, di informazioni che reinterpretate portano a questo. E c'è, ovviamente, non sono riuscito a trovare una fotografia, ma questo dipende per come il globo è tenuto nel museo, una fotografia che rappresenti bene la parte posteriore, perché qua vedete è la parte dell'Asia, però sostanzialmente tra l'Europa e l'Asia non dovrebbe esserci l'America, e difatti nel globo di Behan non c'è l'America, però più o meno all'altezza delle Canarie è conservata, e c'è proprio questa scrittura, l'isola di San Brandano, e c'è scritto nell'anno 565 d.C. San Brandano con la sua nave è giunto a questa isola dove ha trovato molte meraviglie, e 7 anni dopo è ritornato al suo paese. Di nuovo il mito dei luoghi che apparentemente si conserva. E arriviamo a Colombo. Mi soffermo su Colombo solo per dire questa cosa. Quello che ti dicono fin dalla scuola elementare, avevo la mia maestra che il 12 ottobre ci faceva fare, arrivati in classe, le tre caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Per 5 anni io ho fatto il disegno della Nina, della Pinta e della Santa Maria, e abbiamo onorato Colombo che si inchinava e baciava la terra una volta. E Colombo era stato questo grande visionario che ha avuto questa idea, e tutti lo prendevano in giro e non gli credeva nessuno. Non è vero! È figlio del suo tempo, Colombo. Che la Terra fosse sferica, erano convinti tutti. Non è che non gli credessero, è che per fare una spedizione di questo tipo il profitto poteva essere molto alto, ma il rischio era molto alto. Erano azioni ad alto rischio. Non tutti erano disposti ad investire. Era questo il reale problema. È per questo che Colombo ha trovato difficoltà a partire. Non perché fosse il grande visionario e nessuno gli credeva. Poi il viaggio di Colombo ha richiesto tutta una serie di difficoltà. Lui, per esempio, parte perché proprio facendo riferimento, per esempio, alla carta, quella di Tolomeo che abbiamo visto all'inizio, aveva calcolato il grado di longitudine. Innanzitutto aveva calcolato che la distanza tra l'Asia e l'Africa fosse molto minore, fosse solo di 68 gradi, quindi che l'Oceano Atlantico fosse molto più stretto di quanto non sia. E poi che il grado di longitudine fosse molto minore di quanto in realtà fosse, perché ovviamente lo sapete che i meridiani, più ci avviciniamo al Polo Nord, più si avvicinano tra di loro. Quindi più navighiamo a settentrione, più muovendosi nella direzione est-ovest, un grado di longitudine misura di meno, a differenza della latitudine, che invece non varia mai andando a sud o a nord. Viaggiando più o meno all'altezza delle Canarie, che sono intorno ai 23 gradi nord come latitudine, quindi rimanendo costantemente a questa latitudine, lui aveva calcolato, utilizzando unità di misura ovviamente moderne, che un grado di longitudine fosse circa 84 km, quando invece un grado di longitudine a quelle altezze, a quelle latitudini, è di 121 km, quindi vuol dire ha sbagliato di quasi un terzo. Questo perché si era basato su una fonte araba, Al-Fragan, che parlava di miglia nautiche. E lui ha attribuito al termine miglia il valore romano, mentre erano miglia arabe. E quindi questo errore l'ha portato a sottostimare il viaggio che doveva fare. Il viaggio però riesce, con tutte le difficoltà. Non sto a raccontarvi il viaggio di Colombo perché tutti avete fatto la scuola elementare e tutti avete avuto una maestra che vi ha raccontato il viaggio di Colombo e come è andato il viaggio di Colombo. Due cose importanti. Il viaggio di Colombo. Allora, innanzitutto, è vero ed è assodato che ci sono arrivati prima i vichinghi, ma l'impatto culturale che ha avuto il viaggio di Colombo sull'Europa non è assolutamente paragonabile all'impatto culturale che hanno avuto i vichinghi. Dopo Colombo, c'è un prima e un dopo Colombo, Non c'è un prima e un dopo Eric il Rosso. Non so chi sia, dei vichinghi sia arrivato in America. E questo rappresenta un cambio di nuovo del baricentro del mondo. Da Colombo in poi inizia il declino di tutte quelle nazioni e quelle città-stato che si affacciano sul Mediterraneo, perché il baricentro del mondo dal Mediterraneo si sposta sull'Atlantico. E di colpo i portoghesi, gli spagnoli, che erano svantaggiati nei secoli precedenti rispetto alle vie della seta, rispetto alle zone di produzione delle spezie, di colpo si trovano avvantaggiati, perché quelle che crescono dal 400 in avanti sono tutti i regni che sono affacciati sull'Atlantico. Paesi Bassi, la Spagna, il Portogallo, l'Inghilterra, la Francia. Tutti coloro che sono nel Mediterraneo hanno un lento e progressivo declino. Venezia, che piano piano si svena per 4-5 secoli fino all'arrivo di Napoleone, nell'arretrare e nel contenere i turchi, che avanzano. Avanzano a est, inglobano i Balcani, crescono, ma anche loro hanno una crescita che è limitata, un po' perché fanno il grande errore nel 1693 di non prendere Vienna quando potevano prenderla, la scuola d'Europa avrebbe avuto un indirizzo completamente differente. Però anche loro poi, piano piano, superato l'apice dell'essere arrivati quasi a Vienna, piano 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 declina. Quindi c'è questo cambio epocale del baricentro del mondo. E anche questo viene testimoniato ed è legato a questo tipo di esplorazioni, ed è legato ai viaggi. Colombo non ha fatto un viaggio solo, ne ha fatto più di uno. Nel suo terzo viaggio, Pionevo naviga nelle zone dell'odierno Venezuela, vicino alle foci dell'Orinoco, e scrive una lettera alla regina Isabella di Castiglia, nella quale dice: lui è convinto ancora di essere arrivato all'Asia e che le terre che sta vedendo sono l'Asia, ma dalla parte opposta. Dove veniva collocato il paradiso terrestre durante il Medioevo? Nel lontano est. Quindi Colombo ragiona: se io sono arrivato in Asia dalla parte opposta, vuol dire che sono dove sta il paradiso terrestre. Lettera di Cristoforo Colombo alla regina Isabella. Sto vedendo una montagna e è in me presente la convinzione che questa sia la montagna del paradiso terrestre. 1400, non lo so, siamo 1500, facciamo, terzo viaggio. Scusate, a memoria non mi ricordo con precisione le date degli altri viaggi. Siamo intorno ai 1500. Sono passati secoli, ma queste convinzioni sono profondamente radicate e incistate all'interno dell'inconscio collettivo. E noi, intendiamo, noi europei, ancora leggiamo la realtà utilizzando questi schemi, anche se ne abbiamo creati di nuovi, anche se il mondo ci è cambiato tra le mani. Cosa, secondo me, anche questa affascinantissima. Solo un tocco di sfuggita, perché l'altra grande rivoluzione che inizia ed è una rivoluzione scientifica. Dopo essersi ricollocato sulla Terra, l'uomo, per orientarsi sulla Terra, guarda i cieli e ha bisogno dei cieli per capire da che parte è girato sulla Terra. Perché se capisce come stanno le cose in cielo, capisce come lui si trova sulla Terra. Metaforicamente, di nuovo, noi anche oggi, per capire dove siamo sulla Terra, ci rivolgiamo ai cieli perché guardiamo i satelliti geostazionari che sono in orbita intorno a noi. Il cielo ci dà riferimento di dove siamo. Anche qua, di nuovo, ritorna al sistema eliocentrico introdotto da Niccolò Copernico 1543. un'opera che ha avuto tre edizioni. Questa è la prima edizione di Norimberga del 1543, questa è la seconda edizione di Basilea che è intorno agli anni 70 del 500 e una terza edizione che è del 1628 che viene pubblicata ad Amsterdam. Tre edizioni in latino, cioè anche oggi esistono pubblicazioni delle Revoluzioni, una copia delle Revoluzionibus, ovviamente però in inglese, la lingua franca adesso è l'inglese, all'epoca era il latino. Quindi la lingua del mondo scientifico latino. Le tre edizioni famose in latino delle Revoluzioni sono queste tre. Perché si cambia il modo di interpretare i cieli? Guardate che i cieli venivano interpretati ancora secondo il sistema geocentrico. La Terra al centro e tutto quello che stava intorno gli ruotava attorno. Ma perché quello che vediamo? Perché quello che i nostri sensi ci dicono? Noi tuttora guardiamo il sole e se, ogni volta che guardate il sole durante il giorno voi dite che il sole si è mosso o che la Terra si è mossa. Noi ancora diciamo, anche se sappiamo che non è così, che la Terra si è mossa. Scusate, non riesco. Che è il sole che si è mosso. Perché? Perché è quello che ci dicono i nostri sensi. Quindi il sistema eliocentrico è un sistema, è una descrizione del mondo controsensuale. E quindi deve essere fortemente provata. Quindi tu devi avere delle prove oggettive molto forti a sostegno di quello che stai affermando. È come dire, devi convincermi, ma devi convincermi bene, eh? Visto che è così difficile, perché devo abbandonare il sistema geocentrico allora? Perché vado a cercare una cosa nuova che è controsensuale? Perché non funziona più. Perché se il mio scopo è trovare le posizioni delle stelle, le posizioni dei pianeti, che all'epoca si chiamavano stelle erranti, e in base alle tavole che ricavavo dal sistema geocentrico di Tolomeo, lo stesso della geografia, roba vecchia di 1300 anni, l'Almagesto, il grande, secondo grande libro di Tolomeo, che contiene la descrizione matematica rigorosa del sistema geocentrico, che vi dà gli strumenti per trovare la posizione delle stelle erranti, non funzionano più. Sbaglio di 5, 6, 7 gradi e incominciano a essere errori non più accettabili. Così come si decide in quest'epoca di riformare il calendario. Perché il giorno in cui la durata del giorno e della notte è uguale non corrisponde più al 21 marzo, al vero equinozio. Tutto deve essere aggiustato perché si stanno compiendo degli errori. Quindi nasce da un'esigenza concreta. Ma proprio da questa esigenza concreta nasce anche la necessità di avere una difesa, una prova oggettiva di quello che stai affermando. Quello che dà una prova oggettiva di quanto stai affermando è la matematica. Aristotele è il padre della fisica. Ma Aristotele descrive i moti dei corpi senza usare una singola formula di matematica. Vi sfido a trovare nelle opere di Aristotele una formula di matematica. La matematica ce l'appiccica Galileo. Perché la matematica ti dà dei risultati oggettivi. La fisica moderna, come noi la intendiamo oggi, nasce adesso, in questi anni. E nasce perché un gruppo di filosofi, di studiosi, che si facevano chiamare filosofi della natura all'epoca, decide di occuparsi solo di ciò che è misurabile. Per cui l'esistenza dell'anima non è un problema che riguarda la fisica. Non mi dico che l'anima esiste o che non esiste. Non mi ci metto come fisico nemmeno a dibatterla. Non è una cosa di mia competenza. C'è vita oltre la morte. Non è una cosa che riguarda la fisica. Per perché la fisica si occupa solo di quelle grandezze che sono misurabili, perché ciò che è misurabile poi è confrontabile, e ciò che è confrontabile in maniera oggettiva ed è scritto con l'unica lingua parlata sull'intero globo terrestre, che non è l'inglese ma il matematichese. È la matematica l'unica lingua che ti permette di parlare con un cinese. Di fronte a una formula di fisica che descrive il moto rettilineo uniforme, S è posizione finale uguale posizione iniziale più V per delta T, il cinese e il sottoscritto vedono la stessa identica cosa. È quella la lingua comune. Iniziano legati a questo grande secolo in cui le conoscenze si iniziano a diffondersi, il 500, il 600 e il 700 è stato un secolo di grandi grafomani, si scrivevano lettere a iosa, le informazioni giravano, c'erano collegamenti stabili di diligenze tra tutte le città europee, quindi i contatti venivano facili, la comunità degli studiosi restava in contatto, c'era scambio di informazioni. Tycho Brahe, che è forse il punto di riferimento più importante per la rivoluzione copernicana, compie, lui era figlio di nobili, queste cose le facevano, erano polli delle famiglie piene di soldi, la borghesia che sta incominciando a salire, che quindi ambivano una carriera accademica, e i figli dei nobili, perché girare per l'Europa, e questi erano giri che duravano non 10 giorni, duravano a volte anche un paio d'anni, ti fermavi in varie città, imparavi lingue nuove, prendevi contatti che diventavano utili per la tua carriera. E alla fine di questo giro che Tycho Brahe nel 1572 ritorna in Danimarca, a casa sua, considerate che i Brahe erano una famiglia nobile, quindi erano una famiglia che per un figlio, lui era il figlio primogenito, erano previsti solo due tipi di carriera, o la carriera politica, o la carriera militare. Tycho rinnega la sua famiglia, perché lui era appassionato di astronomia e decide di dedicarsi all'astronomia, per una famiglia nobile che faceva parte del Consiglio della Corona, uno scorno incredibile, tant'è vero che Brahe perde addirittura i quarti di nobiltà. Tutti i figli che Tycho ha, avendo un matrimonio morganatico, nelle carte ufficiali vengono citati come Tygesen e Tygesdatter, cioè non Brahe, Tygesen figlio di Tycho e Tygesdatter figlia di Tycho, quindi non hanno il nome dei Brahe, lo riprenderanno in un'epoca successiva e più avanti, perché gli vengono restituiti per i meriti scientifici questi quarti di nobiltà. Ma nel 1572 succede una cosa incredibile: nel cielo appare una stella nuova. È questo che convince Tycho definitivamente a dedicarsi all'astronomia. E avviene non a caso alla fine di questo suo lungo viaggio per l'Europa. E io queste due cose le ho sempre associate nella mia mente. Cioè il fatto che l'apertura mentale e le convinzioni che lui ha maturato nel corso di questo viaggio, che poi vanno a incocciare questo evento straordinario. Una stella nuova vuol dire che è una stella che compare nel cielo e rimane nel cielo per parecchi mesi. Un evento che avviene abbastanza di raro, dovrebbe avvenire nella nostra galassia statisticamente ogni 100 anni. In realtà è successo nel 1572 e poi nel 1604 e da allora non è più successo. Cioè il fatto che nel cielo compaia una stella, ma così luminosa e che duri per qualche mese questa luminosità, tanto luminosa da essere visibile durante il giorno. Cioè all'epoca c'erano due stelle in cielo durante il giorno, il Sole e questa seconda stella che era comparsa, che era venuta da noi. Noi oggi sappiamo che le stelle nove altro non sono che le supernove, cioè stelle che al termine della propria vita, perché anche le stelle nascono, vivono, muoiono, a un certo punto hanno una morte violenta, e questa morte violenta, questa gigantesca esplosione con liberazione di energia e diffusione di atomi nell'universo, e quindi questa comparsa di queste stelle. Tenete presente che ogni singolo atomo pesante del vostro corpo che sia più pesante dell'idrogeno e dell'elio è sicuramente nato e formato dentro una stella, dentro il nucleo di una stella. Ogni singolo atomo, il ferro del vostro sangue, il calcio delle vostre ossa, il fosforo del vostro cervello è nato dentro una stella che è esplosa, è morta e ha diffuso questo suo tesoro chimico in giro per l'universo. Mi soffermo un ultimo secondo, sono andato lungo, fatemi vedere l'ora. Sono andato veramente lunghissimo. Va bene, allora accorciamo velocemente. Sui viaggi scientifici volevo parlare del viaggio di Darwin, vabbè, per cui classico esempio in cui tu accoppi acquisizione di nozioni scientifiche, quindi Darwin sul Beagle, con Fitzroy che attraversa Sud America, si ferma alle Galapagos, oppure anche il viaggio di Cook, che è andato a scoprire l'Australia, tutta questa serie di grandi viaggi di esplorazione. Interessantissimo è la storia di Delambre, del metro, per esempio. Una delle cose che viene fatta alla fine del 1700 è la definizione del metro. Il metro, nella sua definizione originale, è un'unità di misura universale che viene definita perché esistevano all'epoca circa 2000 unità di misura di lunghezza. Capite che se si deve commerciare e si deve comprare lunghezza di stoffa, e ogni volta devi fare 20.000 conversioni perché ci sono 20.000 unità di misura diverse e poi c'è sempre qualcuno che sbaglia e c'è sempre qualcuno che ci smena, fa venire la necessità di adottare unità di misura internazionale. L'idea di avere unità di misura internazionale viene per prima ai francesi, seguito anche alla rivoluzione francese, principi di universalità legati all'uomo. È solo che i francesi si fanno questa domanda. Ma se dobbiamo prendere un'unità di misura, che sia accettata non solo dai francesi, sia accettata dai tedeschi, dagli italiani, da tutte le altre popolazioni del mondo, non possiamo prendere un riferimento qualunque, cioè prendiamo un'asta e diciamo questo è un metro. No, dobbiamo avere come riferimento un qualcosa che è comune a tutti i popoli. Cos'è comune a tutti i popoli? La Terra, il pianeta dove abitiamo. Il metro è la decimilionesima parte della distanza che separa l'equatore dal polo nord del meridiano passante per Parigi. Infatti dico ai miei ragazzi, avete fatto caso ragazzi che andando dall'equatore al polo nord sono 10.000 km esatti? Davvero? Sì, proprio, porco cane, proprio, perché l'hanno usato per definire il metro, è così. Ma ovviamente se vuoi essere preciso devi avere una descrizione assolutamente precisa del meridiano, della forma della Terra, cartografia precisa. Delambre e altri assistenti fanno una cartografia della Francia che dura 7 anni, la migliore in assoluto e la più precisa in assoluto che sia mai stata fatta fino ad allora. Addirittura organizzano una spedizione in Ecuador. Perché la Terra in alcuni punti è un pochino più schiacciata, cioè è una sfera, ma non è proprio una sfera. E quindi ci sono delle misurazioni che devono utilizzare, quindi organizzano questa spedizione in Ecuador e fanno misurazioni anche in Ecuador. Un lavoro incredibile. Risultato? Non gliene frega niente a nessuno. Viene rifiutata, poi arriva, figurati, la rivoluzione francese finisce, arriva Napoleone che le dà a tutti in giro per l'Europa e quindi per parecchi anni viene abbandonata. L'idea di un sistema universale viene ripreso in mano alla fine dell'Ottocento e diventa sistema universale. Gli unici che non l'accettano sono gli inglesi, che hanno loro ancora il miglio, il gallone, hanno il piede, la libra, e semplicemente perché l'avevano fatto i francesi, e quindi per puro spirito di rivalsa. E tenete presente che una volta definito il metro, si definiscono di conseguenza il litro e il chilogrammo. Perché per definire il litro tu prendi un decimo di metro, sistema metrico decimale, e fai un cubo che abbia come lato un decimo di metro. Il litro è un decimetro cubo. Perché? Ma perché l'hanno costruito così? Poi hanno preso questo volume di un decimetro cubo, l'hanno riempito d'acqua, l'hanno messo sulla bilancia e hanno detto: questo è un chilo. Chilo, litro, metro. Cosa ha usato per definirli? La terra e l'acqua. le due uniche cose che sono universali per l'umanità e che accomunano tutti gli uomini. Vabbè, qua adesso volevo anche entrare. Lo stesso spirito di esplorazione, secondo me, innato, che ha ogni bambino quando vede una porta aperta. L'istinto di un bambino quando vede una porta aperta di una casa è quello di imboccare la porta e andare fuori. Perché siamo così. Quindi questo senso di esplorare tutto quello che volete, però il senso della curiosità dell'uomo è quello. I confini verso cui ci siamo mossi sono la Luna, anche se qua c'erano motivazioni politiche, e adesso ci ritorneremo e ci ritorneremo per motivazioni economiche. C'è sempre questa spinta sotto che muove. E io dico, siamo andati sulla Luna negli anni 60 e ci siamo andati con la tecnologia della Vespa, ed è stata una cosa fantastica, perché le strumentazioni che avevano, ogni volta che le vedo, e se penso alle calcolatrici che avevano, ai computer che avevano, che erano delle nostre calcolatrici tascabili, è più potente dei computer che utilizzavano loro sull'Apollo. Insomma, è stata una cosa fantastica. La prossima meta che io spero tanto di vedere è quella che ci porterà a esplorare Marte e spero di vivere abbastanza per poterlo vedere. Niente, alla conclusione di questo grande viaggio che abbiamo fatto, un po' in cui un po' ho spaziato un po' di là, ho fatto una cosa un po' sporca, contaminando, saltando di disciplina in disciplina, seguendo un po' i gusti personali e i percorsi personali, proprio per fare una chiacchierata e descrivere e condividere così queste cose. Vi mando proprio un ultimo flash che è legato al fatto che ogni carta è una descrizione del mondo e tu devi capire il codice che ci sta dietro questa carta per capire il senso di quella carta. Altrimenti ci vuole niente per non capire più da che parte siamo girati. Ci vuole molto poco, eh? A volte c'è una rotazione di 180 gradi. Ci vuole un pochino a capire che cos'è questa cosa qui. È il mondo in cui viviamo. Ragazzi, il concetto di su e giù è assolutamente relativo. Se la civiltà europea si fosse sviluppata invece che in Europa, in Australia o in Sudafrica, la rappresentazione che avremmo del mondo è sicuramente questa, perché il loro su sarebbe stato quello che vedete rappresentato in questa carta. Quindi ogni rappresentazione del mondo è puramente convenzionale e risponde a esigenze di carattere pratico, politico, religioso, culturale e sociale. Mi permetto, e questa è una mia piccola aggiunta personale, che una persona che mi è cara mi ha fatto presente, che effettivamente facevo fatica a inserirla nel discorso che ho fatto con voi, visto che oggi è il giorno della memoria, mi piace ricordare anche l'idea del viaggio di deportazione che molti ebrei e molti dissidenti politici o semplici zingari, semplici omosessuali, hanno dovuto subire nei vagoni verso i campi di concentramento. Anche questo è un viaggio, ma è un viaggio non scelto, è un viaggio imposto. Mi sembra, ci azzeccava poco con l'impostazione che avevo dato alla nostra chiacchierata di stasera, però mi sembra anche doveroso e importante, visto che oggi è il giorno della memoria, ricordarlo e fare un cenno anche a questa cosa. E chiudo qua perché sono andato veramente lungo. Pensavo di essere più corto, ma io quando parlo poi mi perdo sempre via. Perdonatemi se vi ho stufato e grazie della vostra pazienza.